Oggi vogliamo discutere di una questione importante, come si costituisce la società per poi trarne appunto, conclusioni e conseguenze per l'etica sociale. È molto importante questo tema perché ci permette appunto di affrontare la questione delicata delle nostre relazioni sociali. E naturalmente il punto di partenza è questo: qual è la realtà radicale della vita e della vita di ciascuno di noi e in generale della vita umana. E non c'è dubbio su questo: la realtà della vita umana ha molte dimensioni, ma che analizzeremo. Ma in ultima analisi, essa, forse mai come in questi giorni, che stiamo sperimentando questa tragica situazione del coronavirus, mai come in questi giorni vale ciò che stiamo dicendo. La vita, in fondo, è autenticamente solitudine. Nei momenti cruciali della vita, essa è solitudine. Attenzione, noi, in effetti, nei momenti fondamentali siamo in solitudine, il che non vuol dire però che non siamo soli. Non confondiamo l'essere soli con la solitudine. Il che non vuol dire appunto solipsismo, essere soli. Noi siamo con gli altri. Questa è una necessità, no? Non possiamo vivere se non in relazione con gli altri. Stiamo sperimentando proprio in questi giorni che cosa significa momentaneamente sospendere le relazioni, i contatti e tutto quanto comporta la dinamica relazionale. Ma in ultima analisi, in modo radicale ed autentico, la vita è solitudine. L'uomo, è chiaro, non appare nella solitudine. Noi viviamo in una complessa rete sociale, in una complessa rete di rapporti sociali. Viviamo in società. E per questo, no? Non siamo soli. E così, però, la sua ultima realtà è la solitudine, nonostante questa complessa rete di relazioni sociali, alcune delle quali oggi, o quasi tutti, ci sono sospese, no? Per un bene superiore che è la salute. E quindi l'uomo appare nella solitudine, sebbene la sua datità è costituita dalle relazioni sociali. Dunque, questo è molto importante, no? Ed è fondamentale questo, no? E per questo bisogna analizzare a fondo questa questione. E dunque, l'uomo appare nei rapporti sociali come colui che si alterna con l'altro. Quindi è questo, come dire, alla base della relazione sociale. Questo tema della solitudine è radicale e, nonostante le nostre relazioni sociali, è un tema non solo sociologico, no? Ma un tema soprattutto etico, e concerne sia l'etica individuale, quando parliamo di radicale solitudine, sia l'etica sociale, quando parliamo appunto dell'ineludibile relazione che l'uomo ha con l'altro. Quindi l'uomo è per un verso alterità, no? Altro da sé, rapporto ineludibile con l'altro. Vedremo come si configura queste ineludibili relazioni con l'altro. E così appare. Però, per altro lato, egli anche è radicale solitudine. Nei momenti fondamentali, come dicevamo, è solo, in solitudine. Anche se non è solo, perché è appunto inserito in una complessa rete sociale. Ecco, credo che sia questo, no? Quello che abbiamo dinanzi agli occhi, cioè ciò che costituisce la nostra vita nella società, no? È quello che costituisce la nostra vita tout court, no? Dunque è molto importante questa questione, no? Perché quando, come dire, perché l'uomo ha necessità, al di là delle pur ineludibili relazioni sociali e della complessa rete di relazione sociale, che a volte, come dire, no? Ci frastornano, ci confondono e per altro verso ci rendono anche complessa e ricca la vita, no? Lo sperimentiamo in questi giorni, no? La nostalgia di queste relazioni, che sono fondamentali. Per un verso ci complicano la vita, ce la rendono a volte affannosa, faticosa. Abbiamo anche tante relazioni inutili, no? Anzi, mai come in questo periodo, incominciamo a distinguere quelle utili e fondamentali da quelle superflue, no? Bene, dico, per un verso abbiamo tutta questa rete di relazioni, che sono fondamentali per vivere. E per l'altro verso, appunto, sentiamo il bisogno, a volte, e di ritornare in noi stessi. Quindi, come dire, di essere in solitudine e di essere da soli con noi stessi. Di chiudere gli occhi al mondo, metaforicamente, ma per rientrare al nostro mondo interiore. E quindi per stare da soli con noi stessi. Ovviamente non lo facciamo molto spesso, e per due ragioni. Primo, perché questa società non ce lo consente. La vita moderna è come dire, un complesso mondo di affari, di frenesie. Non è vero, e anche però del fatto che sono importanti queste relazioni, senza di esse non potremmo vivere, no? Ma ci sono anche gli eccessi. E quindi da un lato perciò tutto questo profluvio di relazioni, alcuni utili, alcuni necessari, alcuni indispensabili, altri superflui, no? Oggi, come dire, iniziamo a distinguerle queste, no? In questo momento così particolare che stiamo vivendo. E dicevo, tutto questo è complesso, di questo apparato di relazioni che ci consentono di vivere e senza le quali la nostra vita sarebbe molto limitata, per non dire impossibile, come stiamo sperimentando anche ora. E tutto questo complesso di relazioni, tuttavia, per certi versi cospira a che non ritorniamo qualche volta in noi stessi, nel nostro mondo interiore, nel nostro io più profondo. D'altronde abbiamo anche paura a volte di essere in solitudine, perché noi forse vogliamo vivere nel frastuono, allo scoperto. D'altra parte mettiamo tutti in comune, no? Le chat, i social, eccetera. Quindi noi vogliamo vivere, diciamolo, in alterazione, come dice Ortega nel libro L'uomo e la gente. Vogliamo vivere in completa alterazione. quindi rifuggiamo, a volte abbiamo anche un po' paura dal ritornare in noi stessi, dall'immedesimarci, nel rientrare dentro di noi, nel nostro mondo interiore, nel nostro io, perché vogliamo vivere alterati, cioè il rapporto solo strutturale con l'altro o con l'altra, quindi nelle relazioni sociali, in quella complessa rete di relazioni. E come dicevo, questa complessa rete a volte cospira a che non rientriamo in noi stessi, non rientriamo, non ci immedesimiamo. D'altra parte è del tutto evidente, no? Come vedremo, ma è quasi intuitivo. Dove troviamo l'autenticità? Nella solitudine, nell'immedesimazione. Non confondiamo solitudine con l'essere soli, infatti non siamo mai soli, siamo nella società, con tutto il frastuono, con tutta la rete di relazioni, alcuni utili, altri addirittura superflue, altri ancora dannose. E quindi l'autenticità della vita è nella solitudine, nel ritornare in noi stessi, nel far appello al nostro mondo interiore. È lì che si sperimenta e si vive l'autenticità. A differenza della vita sociale e delle sue relazioni, questo è un problema etico, no? Che stiamo affrontando, come vedete, delle vite sociali, delle sue, che pure sono necessarie, l'uomo non può non vivere in società, ma queste sono frutto dell'alterazione, a differenza dell'immedesimazione, che implica, che è esattamente la solitudine. Quindi ritornare in noi stessi. E questa, diceva, la prima ragione. Noi poche volte riusciamo ad immedesimarci. E quindi a vivere autenticamente nella nostra solitudine. In realtà a volte lo facciamo, come ho detto, nei momenti cruciali. No? Siamo poi in solitudine, in quella decisione che devo prendere. Quella tocca solo a me, riguarda solo me, sono io che devo fare, infine, mi consulterò, parlerò con gli altri, mi confronterò, eccetera, eccetera, ma infine, in quel momento cruciale, io, tocca a me. La responsabilità è la decisione. Dunque, e questo a volte mette anche paura, no? E quindi, per un verso, la società, come dire, e ripeto, cospira che non entriamo in solitudine, nel senso che è lì che c'è l'autenticità rispetto alla vita sociale, che pure è necessaria. Per altro verso, noi a volte abbiamo paura di questo. No? Ad esempio, no? Facciamo un piccolo esempio: no? Quante volte e per quanto tempo riusciamo a stare in silenzio con noi stessi, per interrogare noi stessi. E lo facciamo a volte, molto raramente tuttavia, nei momenti cruciali, come ho detto, perché lì siamo autentici. E questo è molto importante. Dicevo, e poi c'è un'altra ragione, naturalmente stiamo parlando di una sana solitudine, la quale non va confusa col solipsismo, che è, come dire, uno dei grandi fenomeni culturali del mondo moderno. Tutto il pensiero moderno, da Cartesio a Husserl, è solipsista. Ma poi c'è anche un solipsismo, come dire, patologico. E quindi noi non stiamo parlando di questo, né del solipsismo, perché quando parliamo di solitudine, né è di quell'atteggiamento patologico per cui tante volte noi siamo portati a dire, no, noi o l'opinione pubblica, i media, di fronte a un qualche problema di cui è protagonista qualcuno, diciamo, ma poi in fondo era solo, era appartato, non viveva con gli altri. È un modo di dire, ma a volte anche questo ha conseguenze molto gravi per l'individuo. Dicevo, c'è anche un senso patologico, naturalmente non è a questo che vogliamo alludere. Questo bisogna curarsi, rifuggire dalla patologia, questa, che a volte, insomma, ahimè, come dire, concerne alcuni individui. Bene, dunque, la vita perciò è sicuramente, no, quella autentica è quella che implica l'immedesimazione, la solitudine, e a differenza di quella sociale, dove ne siamo in completa, continua e totale alterazione, cioè totalmente esposti all'altro, in rapporto con gli altri, in relazione con gli altri. E quindi c'è una differenza, e questa è una vita naturalmente inautentica, rispetto all'autenticità della immedesimazione. L'uomo ha bisogno, ha necessità, sia di vivere nell'alterazione, il rapporto con l'altro, e ciò avviene nella società, sia di vivere nella immedesimazione, e che costituisce la vita autentica, e che è la solitudine radicale, e che è appunto il ritorno in se stesso, o appunto l'appello al proprio io profondo, no? E questo è molto importante, no? Perché ci consente di stabilire, no? No, che differenza c'è tra le varie relazioni sociali, e quindi come si configura questa alterità. Abbiamo detto che, insomma, la società è in genere l'individuo è strutturalmente in alterità, quindi in relazione con l'altro, a differenza di quando sta in se stesso. Ovviamente anche quando è in relazione con gli altri non cessa di stare in se stesso. Ma la società tende tuttavia ad alterarlo, cioè ad accentuare, fino a ritenere, come dire, esclusiva questa alterità, e quindi a farci vivere in completa alterazione. Alterato quindi in senso sociale, perché qualche volta si dice anzi in senso volgare, no? Ecco, con qualche attinenza con questo significato, alterato cioè fuori dalla norma, questa cosa è alterata, no? Questo comportamento è alterato, con l'uomo è un po' alterato, è fuori dalla norma, fuori da... Qui non si intende la situazione patologica, la situazione normale, noi siamo, come dire, costitutivamente rivolti agli altri, in rapporto con gli altri, in relazione con gli altri. A differenza di quando stiamo in noi stessi, a differenza di quando viviamo in solitudine, di quando ci appelliamo a noi, qui non è il caso di richiamare, no, ma lì c'è un altro senso ancora più profondo che non è il nostro caso, ma insomma c'è qualche analogia con quanto Agostino diceva, Sant'Agostino nelle Confessioni, ritorna in te stesso, perché in te c'è la verità, insomma, noi traduciamo, questo era l'appello alla profondità, alla verità. L'interiorità, certo, la solitudine per certi versi è l'appello all'interiorità, no? Dove c'è l'autenticità dell'io. A differenza dell'alterazione, dell'alterità, in cui noi siamo, come dire, viviamo nell'esteriorità. E quindi possiamo dire che solitudine e l'interiorità a differenza della società che è della vita con gli altri, in società che è alterità e quindi esteriorità, esterno ed interno. E infatti noi nella società che cosa analizziamo? Ciò che appare, no? I comportamenti, come essi appaiono, come essi si danno, quindi come essi si manifestano. Dunque interiorità ed esteriorità. Immedesimazione e alterazione, solitudine e società. Ecco, queste tutto ciò naturalmente ci porta appunto a focalizzarsi sulla questione appunto dell'alterità, dell'esteriorità, no? Delle relazioni sociali, e che naturalmente sono fondamentali. Quanto finora stiamo dicendo riguarda non solo la vita umana, e quindi le questioni sociali e sociologiche, ma anche riguarda l'etica, perché è del tutto evidente che qui che il livello a cui noi qui vogliamo alludere è quello dell'etica, sia quella individuale che sociale. E come dire, e qui dovremmo appunto interrogarci, ma questo lo trascuriamo perché non è lo scopo primario, e quindi devieremmo dagli scopi di questo corso, insomma, in che cosa consiste la vita individuale, la vita in quanto tale, no? La vita umana. È questo mix, no? Di medesimazione ed alterazione, di esteriorità e interiorità, di autenticità e inautenticità. No? Perché l'uomo non può vivere, infine, diciamo solo questo concetto, non può infine vivere alla fine di tutto, no? Se non, è vero, nella società, quindi nell'alterazione, nell'esteriorità, ma allo stesso tempo non può vivere senza l'interiorità, senza l'immedesimazione, nonostante la società, come ho detto, tenta e in tutti i modi di farci dimenticare l'interiorità e l'immedesimazione, di farci vivere totalmente, completamente nell'esteriorità e nell'alterazione. Senza essere fraintesi, la tecnologia moderna, i media, eccetera, insomma, come dire, no? Sono, se usati in modo distorto, ne sono un esempio di questa situazione. Aggiungo subito, e l'avevo già detto, se usati in modo distorto, perché nessuno vuol mettere in discussione l'importanza di questi strumenti di comunicazione moderni, come essi hanno cambiato totalmente la nostra vita, negli aspetti ovviamente positivi, ma ci sono anche gli aspetti negativi, no? Che non vanno trascurati. Perché infine, tra interiorità e esteriorità, in definitiva, andare alla vita autentica rispetto a quella inautentica, in fondo poi che cosa significa? È uno dei tanti risvolti di questo non piccolo problema. Significa anche che nella società viviamo alterati, dunque viviamo, come vedremo e come già abbiamo anticipato col saluto, viviamo in un complesso sistema di usi. A differenza, vero, della immedesimazione, dove appunto viviamo appellandoci al nostro io più profondo, ai nostri, ma soprattutto attraverso, appellandoci alla riflessione, al pensiero critico, quindi alla ragione critica. Da qualcosa è molto difficile nella società. Perché? Perché la società è un complesso di usi, i quali, come abbiamo visto, poi alla fine sono anonimi, sono frutto della pressione sociale, come abbiamo anticipato nel saluto, e quindi hanno tutta un'altra dinamica, tutta un'altra funzione, importantissima. A differenza della immedesimazione, in cui c'è spazio per esercitare il pensiero critico, e quindi per non essere travolti dal dire della gente e dal dire della massa. E quindi altrettanti rischi che si corrono nella società di massa e quindi nelle nostre società moderne e anche qui in quella nelle società tipiche della post-globalizzazione. Dunque, come vedete, alla luce di questo plesso, no, di ciò che stiamo dicendo, solitudine, società, autenticità, inautenticità, esteriorità, interiorità, immedesimazione, alterazione, ecco, vi sono grandi problemi che riguardano l'etica individuale e l'etica sociale. Ma, come dicevo, l'uomo vive però, appare alterato, vive nell'alterità. Quindi è strutturalmente rivolto all'altro. Ecco, e questo è il punto di partenza, no? Questo è ciò che appare, questo è il fatto sociale, quello che no? Ci si manifesta ed è evidente, no? Quindi, ed è perciò necessario vedere quali sono i modi in cui possiamo declinare questa alterità. A cui l'uomo è costitutivamente rivolto. La costituzione dell'uomo, potremmo dire, la struttura dell'uomo, della vita umana, è appunto alterità. Contro ogni solipsismo, l'uomo non è altro che appunto radicale, strutturale, alterità, relazione con l'altro o con l'altra. Quindi, oltre che ovviamente essere in se stesso, immedesimarsi, è alterazione. Vogliamo analizzare cosa vuol dire e quali sono i modi in cui si declina e si configura l'alterità. Perciò quello che abbiamo detto circa la persona e società, naturalmente qui viene, non è stato detto in vano, perché ora naturalmente quelle riflessioni precedenti ci sono utili per questo problema, sono persino indispensabili. Questa conferma che insomma, questo corso ha una sua organicità e ha un suo filo conduttore. Dunque, quali sono come si configurano? Si configura questa alterità. Ma permettetemi prima di dire questo, ancora qualcosa circa questa strutturale alterità dell'uomo. Lo abbiamo anche in qualche modo anticipato, ma insomma ora è il momento di dire qualcosa in più. Cosa vuol dire che l'uomo è? Perché l'uomo è, costitutivamente dialogico. Ecco. Questa relazione con l'altro, con l'altra, non è, come dire, un fatto accidentale. L'uomo potrebbe sicuramente farne a meno. Sarebbe impossibile. La vita sarebbe impossibile senza l'alterità, senza appunto la costitutiva relazione all'altro. Ecco perché noi non siamo soli, perché siamo, e questa è la risposta, costitutivamente in relazione all'altro. Il che non toglie che dobbiamo ritornare a volte nella solitudine. E quindi questo non contraddice l'alterità, in cui l'uomo vive come sua costituzione e struttura. E da questo lato non è solo, perché è sempre con gli altri, in rapporto agli altri, in dialogo con gli altri, dialogo in confronto, ma anche a volte in divergenza, no? Poco importa. Quindi noi, per noi è molto difficile essere soli, anzi è quasi impossibile, perché siamo appunto in rapporto agli altri. Questo non è un accidentale alla vita umana, ma è strutturale adesso. Il che non vuol dire, e non contraddice il fatto che possiamo anche essere, e dobbiamo essere, anche immedesimati, cioè vivere nella solitudine. D'altra parte anche di questa non possiamo fare a meno, perché è da tutto evidente, nell'esperienza di ciascuno, che qualche volta, nelle decisioni fondamentali della vita e in quelle cruciali, siamo soli, siamo in solitudine, nonostante gli altri siano intorno a noi. Noi non possiamo, come dire, eliminare gli altri. E questo chiudere gli occhi al mondo è un fatto virtuale, realmente è impossibile. Gli altri sono sempre con noi, intorno a noi, cioè in relazione a noi. Anche quando siamo in solitudine. Perché? Perché è impossibile immaginare una situazione diversa. Noi possiamo chiudere gli occhi al mondo, no? In senso metaforico, ma realmente è impossibile. Possiamo chiuderli per stare con noi stessi. Ma non possiamo, come dire, possiamo come mettere in epoché il mondo, metterlo tra parentesi, la complessa rete di relazioni e la costituzione che manifestano la costitutiva alterità. Ma non possiamo andare oltre l'epoca, cioè metterlo in parentesi, che vuol dire per un momento, no, non considerarlo. Ma questo non significa che esso non esiste. Ne facciamo astrazione in quel momento. Facciamo come se non ci fosse, ma in realtà esiste. Ed è anche fondamentale, no, per vivere. Come appunto, ripeto, stiamo sperimentando anche in questi giorni. Dunque, avendo, spero, chiarito almeno i termini della questione, ora ci concentriamo a dire qualcosa circa questo ritorno in noi stessi della solitudine, e quindi questo appello all'interiorità, che naturalmente è fondamentale, e poi soprattutto per analizzare le varie modalità, le varie configurazioni dell'alterità. Concentrandosi soprattutto sui risvolti etici di questa questione. Naturalmente, come abbiamo detto, l'uomo non può non vivere immedesimato in alcuni momenti, perché questa è la vita autentica, no? È lì che siamo veramente noi stessi, è lì che ci riconosciamo con un'intimità, no? E quindi, che peraltro è intrascendibile, no? Agli altri. Noi, come dire, siamo conosciuti dagli altri e soprattutto attraverso la complessa rete di relazioni sociali, come vedremo. Ma questa situazione è molto diversa rispetto alla nostra intimità, la quale è rivelata a pochi, come vedremo. Nella società si manifesta la nostra esteriorità, come appariamo nella vita autentica, si manifesta l'intimità che come dire, è rivelata a pochi e a volte sfugge anche a noi stessi. Ecco, e qui bisognerebbe distinguere tra privato e pubblico e anche da privacy, no? Altro è la privacy, infatti c'è una legge della privacy che tutela, no? Certe nostre prerogative, eccetera. No? Anche oggi si sta discutendo, no? Se la privacy può essere in qualche modo messa in epoché, in alcuni suoi aspetti, in nome di un bene superiore che è la salute. No? Ma non confondiamo privacy con privato. Privato concerne la nostra intimità, che nessuna legge sulla privacy può violare. La privacy regolamenta, no? I nostri comportamenti pubblici. Ponendo divieti o mostrando ciò che invece è lecito. E quindi ponendo garanzie, tutele, eccetera. Ma Non confondiamo questo con privato, con privatezza. Privatezza è questa intimità che è inviolabile. Non c'è macchina della verità che possa, come dire, no? Cercare di scrutare e di conoscere questa intimità, che a volte anche per noi diventa problematica. No? E questo è l'io più profondo, no? E dove si albergano, dove è il luogo delle nostre decisioni radicali, no? E questo è molto importante, no? E dove ha luogo, no, il pensiero critico, no? Ha luogo, insomma, no? Hanno luogo le valutazioni senza autentico. Noi li viviamo in modo autentico, no? Come per anticipare l'immedesimazione, l'intimità, la solitudine, è delle persone, non come vedremo degli individui, ma delle persone. E nei rapporti più autentici con le persone, non con gli individui, come vedremo, lì c'è spazio per disvelare in quei rapporti con le persone la nostra intimità, metterle in comune con l'altro o con l'altro. Nell'amore, per esempio, no? Lì c'è lo spazio in cui riveliamo e viviamo e mettiamo in comune le intimità nostre con un altro o con un altro. Ma questo è tutto diverso dalle relazioni sociali, ovviamente, no? Dunque vedete, no? Anche qui, anche in quella situazione, no? D'amore con il nostro marito, con il nostro compagno, con il nostro fidanzato, certo, ma qual è lo sforzo, no? L'ansia e anche, no? La tensione di voler mettere in comune le due intimità, no? Ma poi ci si riesce totalmente, insomma. Si fa un lungo cammino in questo, no? Ma questo è tutto diverso, chiudiamo questa parentesi, ma che non è una parentesi, no? È molto importante, come capite. È tutto diverso dall'alterazione che implicano le relazioni sociali, dove c'è appunto tutto esteriore. Il che è una funzione importantissima, come vedremo. Non stiamo negando questo, stiamo solo distinguendo. Quindi questo è l'intimità, perciò è privata. Non confondiamo questo con la privacy. È privato, è il luogo del privato. E tante volte noi, come vediamo anche che vi sono molti tentativi a volte, verso i quali noi, spero, siamo abbastanza critici, no? In cui si tentano a voler rendere pubblico questo privato. Ma invece dove è il luogo del pubblico? È nella società, è nelle relazioni sociali. Perciò non confondiamo privato con privacy, pubblico con privato, esteriorità con interiorità. Questo è il punto importante, ma appunto vogliamo la prossima volta riflettere quali sono appunto i modi in cui si... configura l'alterità, perché vi sono varie modalità in cui l'alterità si configura. Arrivederci.